sono potenti, rapidi, agili, scaltri, implacabili.
Zona Wrestling has just passed you by. Wow, man, freak out!
Bentrovati amici di Zona Wrestling Radio Show, puntata 324. Io sono Luca Grandi e come c'è Giovanni.
Buongiorno, ecco. Vengo un po' turbato.
Ecco, anche un po' emozionato perché stasera c'è una Spagna-Italia e insomma ancora ricordano i tuoi festeggiamenti agli ultimi europei, quindi...
Sì, anche i festeggiamenti del gol dell'1-1 all'ultima partita di qualificazione mondiali.
Ecco, quindi figurarsi al Santiago Bernabeu los italianos locos, no? Come
ho liquidato la sconfitta agli europei under 21 con un boh, tanto ecco. Sono under 21.
Esatto, quindi. Ecco, però stasera...
però mi stavo mangiando dentro.
Ecco, però stasera già dalle prime... ore del mattino, no? In Spagna, quindi dalle 12:30 praticamente.
Sì, da un'oretta.
E i tuoi vicini di casa ti guardano con...
male.
Ma insomma, male, no? Perché chiaramente già si aspettano le cagate sullo zerbino, no? Che riceveranno domani mattina. Ecco, e domattina chiaramente saranno sempre le 12:30 di domenica, perché
35, no? Ma dov'è domenica? Magari anche le 15 o qualcosa. Ecco,
qui siamo a parlare di wrestling, forse ci sarà Celeste nel corso della puntata, ci raggiungerà, ma anche no, non è detto, ma tanto Johnny, come da tradizione, i primi 15 minuti le dedichiamo alle notizie, quelle un po' simpatiche, no? Quelle che ci umanizzano il volto del wrestling, no? Perché sì. Tu vedi, che ne so, Raw, SmackDown, dici accidenti, questa è una multinazionale con un'organizzazione mega galattica, pensi che stanno a fa Kubrick, invece
stanno a fa cazzo.
Esatto. Esatto, quindi questo serve ed è vitale, serve anche questo. Iniziamo subito con la prima curiosità che fa sempre allegria ogni volta che la leggo.
Ma la prima curiosità è quella che in Italia c'è un po' di tumulto perché c'è una pubblicità dove un asteroide uccide una mamma.
Non lo so.
Ah, perché ho letto questa notizia stamattina, mi ha un po' turbato, ma...
non so, non ho seguito questa roba.
Per colpa di un bondi, quindi.
Ah, attenzione, no, questa... non lo so, non accendo la TV dai tempi di Colpo Grosso, Giovanni.
Che cioè, la trasmissione implacabile.
Chiaro, la TV quella tradizionale, ecco, diciamo, poi se no...
Culturale.
Ecco, sì, vabbè, Sky, eventi sportivi, cinema, Netflix, ste robe non contano, ecco. A proposito, hai iniziato Narcos 3?
Sì, ho visto la prima puntata.
E... è figo, cioè, guarda, credimi che migliora poi un po' più avanti,
No, vabbè, si va con, insomma, la storia la conosco, quindi si tratta solo di vedere come la mettono dal punto di vista cinematografico, ma non essendo cambiato molto, diciamo, dal punto di vista organizzativo, credo che sarà una bella serie.
Ecco, in WWE invece non si preoccupano di fare delle belle serie, sai?
No,
perché WWE 2. Sanity utilizzerà la Free Bird Rule, e questo fa sempre allegria, no? Perché vedere tra l'altro un omone panzone, peloso, forzuto, salire sul ring senza mutande, ecco, sinceramente è un bello spettacolo, no?
Sì, anche perché insomma non so quello che vedremo. Spero di non vederlo mai.
Sì, perché poi spieghiamolo, magari c'è qualcuno che non segue NXT. Sanity utilizzerà la Freebirds, manca i Sanity utilizzeranno.
Grammatica, sì, a parte l'assenza dell'articolo, però diciamo che quello della Freebird Rules, qualcuno potrebbe sfuggirli, perché la regola dell'uccello è libero.
Esatto,
quindi...
va tradotta bene. Prende il nome da quella volta in cui Bret Hart salì dopo essersi bombato Sunny senza pantaloni rosa.
Esatto.
Potete dire rosa, sono i pantaloni, invece no, era la pelle. era la pelle, quindi la regola dell'uccello libero è nata un po' lì, perché sembrava che tra lui, Shawn Michaels, Undertaker, insomma, se la bombassero tutti in pratica.
Altro che Fabulous Rebirth.
Esatto, chiaramente Undertaker se la bombava in modo cupo, quindi diceva,
sì, molto, molto.
Vieni nella bara, in Texas è normale, no?
Sì, queste cose in Texas è normale, no?
Esatto, insomma, che però era importante, quindi pronti a vedere i Sanity con la minchia di fuori, che bellezza. Randy Orton ironizza ancora sul Punjabi Prison Match. Allora, ha risposto a un account Twitter di quelli che fanno le battute, no? Quelli per ridere, insomma, la linea comica praticamente.
Sì.
Ecco. Dove gli chiedevano perché non hanno fatto McGregor contro Mayweather un Punjabi Prison, e lui umilmente gli ha risposto: perché nessuno sarebbe riuscito a vedere il match. La vista sarebbe stata ostruita dalle due pareti di bambù, ecco.
Dalle 2000 canne di bambù,
messe. Che meraviglia, insomma, ecco, questa anche umiltà, no, di Randy Orton.
Sì, è bello vedere che anche i protagonisti del Punjabi Prison Match odiano la stipulazione.
Cioè, capito, magari, cioè, la cosa che fa ridere è che c'è gente che magari su internet si incazza, no? E dice, no, Randy Orton in quel match ha dato tanto. È lo stesso Randy, sì, che sostanzialmente dice, a me mi pagano, quindi se mi dicono di lottare contro un nano vestito da Undertaker in una bara con una nana
vestita da Sunny,
che dicono in mini Texas è normale, io lo faccio. Io lo faccio, non è che, insomma,
certo.
Poi vabbè, poi su internet Randy Orton deve essere una persona interessante,
sì.
Così piacerebbe conoscerlo una volta, magari poi so, prendiamo un caffè, andiamo da Carpisa e insomma, e poi guardiamo la partita, che ne so.
Gli regaliamo una borsa.
È chiaro. E c'è un'altra notizia a proposito di è normale. Nakamura, ecco perché ho rifiutato l'offerta della UFC. A quanto pare, torna al 2005, la UFC gli ha offerto la possibilità di lottare, insomma, di cambiare, quindi passare dalla New Japan all'MMA. Quindi ora dice chiaramente, ora c'è una certa età, e chiaramente ricordi Triple H, no? Quando tentò di coinvolgere McGregor, no? Dicendogli, sì, guarda McGregor, ci abbiamo Becky Lynch, che è irlandese e probabilmente pure zozza, quindi fai i tuoi conti. A Nakamura l'offerta di Triple H invece si è concretizzata, gli ha detto, guarda Nakamura, c'è Sasha Banks che con i giapponesi gliela molla quasi praticamente sempre, e se vuoi a tua scelta mettiamo sotto contratto una lottatrice, e lui ha scelto quella con il timone.
Senza contare che già Asuka c'era anche.
Ecco, però con lei no, non me lo immagino Nakamura.
Sei geloso?
No, non ce la vedo, ecco.
Sì? Insomma, poi gli ha spiegato Triple H, guarda, basta che gli dici che in Giappone è normale.
È normale, esatto. Comunque, Nakamura, secondo me, è un po' un Trivella malcelato, ecco. Secondo me, ora, magari in WWE no, però in New Japan Pro Wrestling non ne mollava una.
Può darsi, cioè, non che ce ne siano tante in New Japan Pro Wrestling, ma diciamo in Giappone.
In Giappone in generale, sai, è un giapponese anomalo, uno che lotta in modalità Free Birds, anche lui usava fare questa roba. E poi una notizia ecco, che mi ha colpito, cioè Enzo Amore ha speso $10,000,
sì,
domenica scorsa, per andare a vedere Mayweather contro McGregor. Quindi qualcuno l'ha criticato, Enzo, sti soldi te potevi spendere meglio, eccetera, eccetera. Oppure potevi andare a troie come sempre, ma sono gusti, vabbè, evidentemente. Evidentemente, non so, a Las Vegas è normale.
Sì, a Las Vegas è normale, però è normale anche andare a troie.
Ecco, cosa ne sappiamo noi. Ma il collega Kevin Owens, in risposta, sempre su Twitter, sto social network che usano in tutto il mondo, tranne i nostri utenti su Discus. Una roba incredibile. Vabbè, questi sono misteri.
Preferiscono Discus.
Sì, beh, è chiaro. È il social network di Great Calò. Cioè, l'ha creato lui. Cioè, prima Discus era irrilevante, poi... E Kevin Owens,
non esiste.
Kevin Owens su
Twitter, infatti è ricchissimo,
assolutamente, ha risposto con una foto di un pollo affumicato che ha pagato $6.94. Ora dico io, a parte la scelta alimentare, no, Giovanni, che evidentemente è una roba di salutare, insomma, perché Kevin Owens d'altronde deve curare i suoi addominali e quindi capisco insomma che ha bisogno di un'alimentazione da atleta. Non so, probabilmente dentro c'era un Big Mac nascosto, me lo immagino.
Non è che può ammazzarsi di carni grasse,
quindi sta leggero. Chiaramente sto petto di pollo affumicato, così come è riportato, a 6,94 gli ha risposto Braun Strowman a questo, quindi c'è stata una risposta alla risposta, e Braun ha detto: ma come? Ma vai a prendere il pollo affumicato a 6,94, ma se io lo metto a 3 euro al chilo, e quindi
da qui
è iniziata insomma un po' questo scontro, capito? Anche perché poi c'era anche Simon Gotch, che lui si occupa invece del reparto
conigli,
esatto. E insomma era lì in sostituzione e l'ha un po' fregato, insomma, diciamo la verità, questo è niente. Quindi Kevin Owens, per risultare figo nel dire io spendo i soldi meglio di Enzo, ha preso un'inculata fotonica, perché 7 euro un petto di pollo cotto 6 ore prima in un supermercato, sinceramente è un po' un'inculata, Giovanni.
Sì, abbastanza.
Ecco, io non volevo essere...
Deve rivolgersi sempre a Brown, che è il capo, perché Simon Gotch è un po' stronzo.
Perché comprato a Austin, Texas. Evidentemente in Texas è normale strapagare i petti di pollo. Cioè, cazzo ne so, vai a Cagliari, Giovanni, mi insegni che il pollo praticamente costa almeno un terzo meno.
Sì, 50 centesimi.
Ecco, il coniglio invece è self-service.
85. Però a Cagliari è normale.
Ecco, dicevo Gianni, però il coniglio è self-service. Cioè vai con la panda, con gli sportelli. Ecco.
Sì, devi addirittura spezzargli le zampe tu prima di scuoiarlo,
però c'è questa
te lo danno mezzo vivo,
esatto, però insomma è comodo, perché comunque è un all you can eat, se vogliamo insomma, tu vai con la panda in questi campi di campagna e sportellate al momento opportuno, insomma. Voi penserete: ah, questa è una battuta per ridere, no, Giovanni?
Sì, lascialo pensare.
appunto. Però, visto che siamo arrivati alla fine delle notizie, si aggiunge Celeste, almeno così ha detto. Se volete ci sono, io provo ad aggiungerla, ma evidentemente risponderà poi con calma. No, c'è Celeste, sì.
Buon salve.
Ecco. Di perché sei in ritardo, Celeste, ammettilo di fronte a tutti gli italiani, gli svizzeri, gli olandesi e soprattutto gli ucraini all'ascolto.
Perché me l'ero dimenticata.
Ecco, quindi vedi.
Ormai fatto che non ho dormito stanotte vale come scusante?
Ma non è neanche vero, insomma, lasciamoglielo pensare così, dai, così sembra.
No, è vero, avevo mal di denti.
Ah, vai, allora... Allora vedi, ti dobbiamo quasi delle scuse, fammi capire, ti devo mandare dei soldi?
No, assolutamente, sono sotto antibiotici, sono anche lievemente intontita, ma va bene. Ciao,
vuoi mettere che adesso invece così sotto antibiotico ti vengono delle grandi idee, delle illuminazioni?
Per i titoli dei report, ad esempio.
Ad esempio, sì. Ma al di là di questo, soprattutto per gli argomenti, no, Gianni? Io volevo iniziare subito con Raw. e di solito tra Raw e SmackDown, no? Cioè, solitamente ci trasciniamo quasi sempre un po' stancamente, quasi mai di settimana in settimana. I booker hanno dei piani che un po' neanche ti aspetti, no? Tipo aprire Raw con la Battle Royale per determinare il number one contender per il titolo intercontinentale. E sì, me la vince Jeff Hardy. Allora qui sì, si apre un mondo, ecco.
Un mondo di possibilità.
Ecco, vai Celeste, dai, che l'antibiotico sento che
può dare tanto.
Allora, Jeff Hardy, due punti.
Ah, devo cominciare io? Perfetto.
Sì, vai. Sì.
E mi ha sorpreso la cosa, perché dite che è un preludio a uno split degli Hardy al ritorno della gimmick broken di Matt.
Questo ce lo devi dire te.
Ah, io?
Sì, cioè, la gente ci ascolta e paga perché vuole sentire le nostre opinioni.
Allora, la moxicillina che ho in corpo
non
è in d'accordo. Questo momento, no. Sinceramente no.
Vabbè, allora intanto Giovanni, guarda, io la butto così, che poi tra l'altro Celeste, ora notavo, no, che la foto Skype di Giovanni, se vogliamo, assomiglia in questa foto al protagonista di Narcos 3, Pedro Pascal. C'ha un che.
In effetti sei un po' più giovane.
Sì, me lo Giovanni, immagino anche
ovviamente
un po' in Trono di Spade, Giovanni, no? Cioè Westeros
a lottare
e la
come
Sardegna,
la vipera rossa.
Sì, no, esatto. E me lo immagino Giovanni che
no,
va
ragazzi,
con
ascoltate,
gli uomini,
no,
con le donne.
Quando nominate qualcuno di Trono di Spade, non nominate gente che va oltre la terza stagione, grazie.
Vabbè.
Ah, che chiedo scusa. Quindi ancora non l'ha conosciuto.
Non hai visto.
Va bene.
Vabbè.
Non diciamo
per quanto
nulla
riguarda Narcos, potete nominare chi volete, anche se avendo visto solo una puntata non ho ancora ben inquadrato chi sia Pedro Pascal.
È l'agente Pegna.
Ah, beh, Pedro Pascal è l'attore.
Sì, l'attore.
Ok.
Pensavi fosse un personaggio.
Pensavo fosse un personaggio.
Anche in Trono di Spade è il nome dell'attore, Giovanni, tranquillo.
Ah, ok, perfetto.
E Westeros c'è anche nella prima stagione. E la Sardegna invece arriva poi alla settima.
La Sardegna,
sì, no,
era
solo
dalla notte dei tempi.
Sì, sì, però praticamente, non so, Celeste, so che stai leggendo i libri, vero?
Sì, mi è arrivato anche il tomo gigante del mondo del ghiaccio e del fuoco.
Ecco, praticamente nell'ultimissimo libro, siccome sono tutti fottuti, si ricordano che nel mondo esiste la Sardegna, i sardi fottono tutti.
Giustamente, sì, così
diventano,
che deve andare.
Ma si parlava di Jeff Hardy, Giovanni, che invece, come diceva la drogata Celeste, poi dici che i wrestler non si drogano, si drogano, vedi?
sì, di antibiotici, ma si droga.
Ecco. Questa è una conferma, ha preso un antibiotico per fargli passare il dolore, quindi ha preso un painkiller.
Esatto, e si drogano. Jeff Hardy che, allora, può essere, prima possibilità, sfidante di transizione. Ci avevano voglia di impegnare nessuno, Jeff Hardy, uomo d'esperienza, ce la porta a casa. Quindi un match a no mercy, poi Miz contro Jeff Hardy è qualcosa di nuovo, e perché no? Seconda ipotesi, e poi
posso
tutto
dire,
torna come prima.
Posso dire la mia?
Sì.
Il match non sarà a No Mercy, sarà la settimana, cioè sarà dopo domani, anzi domani, visto che usciamo domenica. A mio avviso è soltanto un modo per non lanciare immediatamente Jason Jordan. Ed è una cosa che ho apprezzato, perché
è arrivato tra gli ultimi, se non sbaglio.
È una cosa che ho apprezzato, perché se tu pushi un lottatore facendogli vincere un match importante, allora ok, dimostra il suo valore e poi puoi vincere anche la Battle Royale. Ma se tu pushi un lottatore solo perché è il figlio di Kurt Angle, non è poi molto credibile fargli vincere una Battle Royale così dal nulla. Cosa che il giorno prima di scoprire che era il figlio di Kurt Angle non avrebbe fatto. Quindi secondo me Jason Jordan sarà lo sfidante comunque per non mercy, e Jeff Hardy sarà solo uno sfidante di transizione, magari succederà qualcosa che lo allontanerà dal titolo intercontinentale direttamente lunedì.
Un ritorno dei Revival?
Che può essere con Matati o con qualcun altro.
Non so i tempi di recupero dall'infortunio, se coincidono con questa
possibilità
oppure no.
Neanche io, quindi non sono sicuro. Però per dire che secondo me è solo uno sfidante di transizione
No, diciamo che noi partiamo
Jason Jordan comunque.
Noi partiamo un po' prevenuti perché in WWE la gestione dei tag team è molto schematica, quindi appena un lottatore di un tag team riceve una possibilità in singolo si comincia già a dire allora c'è area di split, no? Anche se poi magari non deve essere per forza così, ovviamente.
No, ma secondo me lo split ci può anche essere. Quello che dico io è che non necessariamente deve essere uno split che porta a una faida.
No, vabbè, però comunque è interessante la scelta, ecco, sinceramente non è abituale, ecco, come dice Celeste, esce un po' dallo schema di...
Invece di
cosa? Non lo so, non ho sentito un cazzo, quindi
nemmeno io, c'è stato un mancamento della connessione.
Sarà stato qualcosa di illuminante e geniale.
Mi sentite?
Ora sì.
Dicevo che magari lo split ci sarà anche, quello che io dico, però che magari non è detto che sia uno split che porti per forza una faida, magari semplicemente si dividono o vanno per altre strade, tutto qua.
Ecco, no, vabbè, ma io già mi fermavo, mi fermavo a no mercy, ecco, perché secondo me, insomma,
sì.
Non è che la chiudono lunedì.
Ma secondo me sì.
Perché poi devono ripartire con un altro sfidante.
Sì, no, secondo me la chiudono lunedì, magari non finisce lì, ma no mercy va a Jason Jordan.
Secondo me un triple threat sì, però secondo me gli Hardys ancora qualcosa da tag team devono fare.
Sì, diciamo che i tempi sono stati un po' strani, ecco, sicuramente. Poi tutte le opzioni sono possibili. Mentre a Raw stanno portando avanti la faida che portabandiera di no mercy, Brock contro Braun, in modo un po', se vogliamo, neanche troppo spinto, nel senso che comunque hanno, nel momento in cui hanno ufficializzato il match, adesso è solo un lungo incedere senza grosse novità da qui al 24 settembre.
Mi sembra che era uscita la notizia che è proprio una scelta quella di non volerli far interagire più di tanto prima del match effettivo.
Sì.
Sul motivo per il quale Braun Strowman non era a Raw questa settimana.
Vabbè, io mi sarei giocato in questa faida, ad esempio, la carta quella dell'intero roster che li divide sul ring.
Vabbè, quello potrebbe avvenire tranquillamente poco prima del pay-per-view. Anche la puntata prima.
Però non lo so, ci vorrebbe tipo un Brock Lesnar sanguinante.
Ah, tu vuoi il sangue proprio?
Sì, ma un po' proprio accennato, sai, quasi un po' per sbaglio.
Tipo Lesnar che si butta con troppa foga.
Sì, che ne so, ma guarda, potrebbe entrare anche con una capsula di colorante rosso in bocca e poi...
Ah, come ai bei tempi andati, sì. Sì.
Non è che si devono menare per davvero, Giovanni.
Ma non sarebbe male,
Ecco. Però ecco, ci vorrebbe un po' di intensità, perché poi di fatto Braun è andato over nella faida contro Roman Reigns proprio perché davano l'impressione che erano due omoni che si menavano forte. Cioè una roba che io ho percepito anche nel live event a Roma. Due omoni che si menano, ecco, e ti danno l'impressione che sono veramente due omoni. Ecco, sta carta per ora non se la sono giocata, cioè comunque non lo so, forse è mancato. Io un po' di contatto fisico lo farei. Chiaro che sono quelle faide che tu non puoi fare i tag team incrociati, non è Nakamura che lo metti con Randy Orton contro Jinder e Rusev. Ecco.
Perché considera anche che siamo razzisti.
Ecco.
Considera anche che in questo caso comunque sia i contatti fisici sono già arrivati, visto che ora sono uno contro uno, ma una faida nella quale sono stati protagonisti entrambi c'è già stata, quindi
sì, è chiaro,
magari anche per cambiare un po'.
Anche questo è vero. E poi comunque ora quanto ci sono, tre puntate di Raw, quindi insomma ho l'idea che non si ammazzino più di tanto, perché anche in una nella faida, cioè Brock, ma lo stesso anche Paul Heyman, per quale ragione deve attaccarci un pippone con un promo fatto bene contro Braun Strowman, che poi neanche risponde.
Sì, infatti.
Vabbè, i promo di Paul Heyman difficilmente fanno slecca, servono a tenere alta l'attenzione degli spettatori.
E sono perfettamente d'accordo. Però, per quale ragione Paul Heyman prende il microfono dicendo Brock Lesnar di qua, Brock Lesnar di là, Braun Strowman fa cagare? Cioè, poi ha finalizzato a cosa? Non è che Braun Strowman c'ha, poi gli risponde o comunque non lo so. Non c'è bisogno in questa faida di sottolineare ulteriormente questa situazione.
Di Braun Strowman è uno di quegli uomini che di Paul Heyman, insomma, con Paul Heyman sarebbe un grande valore aggiunto.
Sì, perché di fatto sono due Brock Lesnar allo specchio, no? È quel discorso un po' polemico per buttarla in caciara che avevo fatto l'ultima volta. Cioè, forse la WWE vuole costruire un altro Brock Lesnar. E quindi...
Sì, diciamo che se Brock Lesnar decidesse di far valere il suo diritto di rescissione del contratto dopo WrestleMania, Braun Strowman potrebbe essere l'uomo ideale da affiancare a Paul Heyman.
Cioè, già pronto. Non si devono neanche incasinare più di tanto. Mentre Seth Rollins e Dean Ricamino Ambrose continuano in questi match incrociati che sono, Giovanni, consentimi di dirlo, letteralmente un dita al culo.
Sì, è un occupare spazio e tempo in vista del rematch, niente
poi,
di più.
Poi bravi, perché poi sono bravi, i match te le portano a casa, le guardi pure in modo... stato il gatto, chiaramente quello piccolo.
Bravi.
sì
che ha digerito, chiaramente. E, poi sono bravi e tutto, però questa impostazione di addirittura fare due match all'interno di una puntata è veramente, non lo so, preferirei vedere Baron Corbin contro Bray Wyatt in un Iron Man match di 60 minuti.
In un Raw ideale di due ore avremmo visto un match una settimana e l'altro match la settimana dopo, ecco. Ma...
però visto che ci sono tre ore da riempire,
esatto,
vabbè, e poi,
poi sicuramente penso che ricorreranno un po' come hanno fatto con gli Hardy Boys e Jason Jordan, cioè faranno anche, io mi aspetto un 3 contro 3 prima o poi con lottatore singolo impegnato in una faida e due tag team.
Sì, ecco, sinceramente è strano questo modo di vedere così diverso il modo di impegnare i tag team. Cioè, quasi mai i tag team hanno un ruolo di interesse, se non in casi eccezionali, tipo, cavolo, ne so, quando sono tornati gli Hardy il lunedì dopo a Raw, ecco.
Dicevo, anche perché poi due personaggi come Seth Rollins e Dean Ambrose che stanno avendo, che hanno una relazione complicata, diciamo, più che sui match dovresti puntare di più sui promo, comunque sulle interazioni tra i due, continuare a far vedere come procede questo rapporto di convivenza, se sono, come dire, se sono un tag team affiatato, se c'è ancora un po' di ruggine, perché penso che poi al pubblico interessi anche quello. L'hanno menata per un mese con loro che non sapevano se fare coppia o no, quindi
anche questo è vero, insomma, ecco, non lo so, riescono a smorzare l'entusiasmo anche di situazioni che potrebbero invece monetizzare in qualche modo. Cioè, basta una cosa stupida, che ne so, fare, cioè, Sheamus contro Cesaro dovevano chiuderla a SummerSlam, vincono i titoli, vanno con altra gente, so, gli Hardy Boys, quello che vuoi, ma Sheamus e Cesaro la devono finire lì, perché Sheamus e Cesaro sinceramente non sono credibili che possono riprendere i titoli, ripartire faide contro faide e tutto il resto.
Ma non saprei, perché come tag team funzionano ancora molto bene, sinceramente.
Ma io ti dico una cosa, rivincono i titoli loro, Nel momento dello split di Rollins e Ambrose, che prima o poi arriva, se sopravvivono Cesaro e Sheamus come tag team, rivincono i titoli.
Boh. Anche perché tanto se li splittassero non saprebbero cosa fargli fare attualmente, temo.
Anche questo è vero, chiaramente, però ecco, è incredibile come... ci sia una pochezza di faide, cioè ci entusiasmiamo tra virgolette per una scelta un po' imprevista che è quella di Jeff Hardy. Poi per il resto c'è una noia mortale, cioè addirittura per John Cena, Roman Reigns, Giovanni è uscita sta voce di uno che dice: no, guardate che John Cena quel promo l'ha fatto shoot. Quindi anche John Cena si rompe i coglioni.
In questo senso
non sta più dietro a questi show che sono un po' faticosi da seguire.
Ma io credo che John Cena sia uno di quelli che ha la licenza per poter andare short, quindi non credo che sia una cosa nuova. Semplicemente credo la stessa cosa che ho detto durante il chip chat, che Roman Reigns l'ha fatta un po' fuori dal vaso e allora John Cena ha deciso di metterlo in riga.
Ecco, ma al di là del promo non promo,
seppur parlando sempre dal punto di vista professionale, non dico che John Cena si sia arrabbiato con Roman Reigns o cose del genere, ma siccome Roman Reigns ha deciso di dire qualcosa che non aveva, che seppur per la storyline o per la scena era un po' spinto, John Cena ha deciso di rispondere a tono e lo ha sotterrato. E non è come quando che ne so, John Cena sotterra qualcuno perché si rifiuta di jobbare contro di lui, come faceva magari prima, come ha fatto in passato. Questo è un promo. Magari poi John Cena jobba a Roman Reigns, ma questo è un promo. Se tu tiri fuori il petto contro John Cena è giusto e comprensivo che ti dia un cazzotto e il petto te lo faccia tornare dentro.
Ma ora, al di là del promo non promo, no? Ma fare Roman Reigns contro John Cena a No Mercy in un pay-per-view di settembre, allora è un match che tranquillamente non vedremo scandalo nel vederlo in una card di WrestleMania, di SummerSlam. Lo fanno a settembre, che vuol dire? Che non si fidano di Braun contro Brock, oppure fanno una prova per vedere come
no.
Va?
Secondo me semplicemente lo fanno a settembre perché vogliono che Roman Reigns da questa faida con John Cena esca rafforzato in vista della rottura WrestleMania. Quindi per Roman Reigns il destino è scritto a WrestleMania, lo diciamo e praticamente si sa, e vincere il titolo probabilmente contro Brock Lesnar, quindi per prepararlo anche a questo lo si manda prima contro John Cena. Secondo me è questo il ragionamento che ha fatto la compagnia.
Quindi è una faida che durerà tutto l'autunno.
No, però dico
non
anche
necessariamente.
Anche se secondo me questo match, per le motivazioni che ho appena spiegato, doveva avvenire un po' più avanti. Semplicemente avviene a No Mercy per l'infortunio di Samoa Joe, perché rimango dell'idea che John Cena avrebbe affrontato Samoa Joe a No Mercy. Cioè tipo John Cena Roman Reigns magari sarebbe stato il main event di Survivor Series.
Ma Giovanni, ti chiedo, te dici vogliono rafforzare Roman Reigns, rafforzarlo in che modo? Perché, come abbiamo detto anche a Chip Chat, se l'obiettivo è farlo tifare o comunque farlo avere un po' più di preferenze da parte del pubblico, per il momento sembra che stiano sbagliando su tutta la linea.
Sì, ripeto Cele, un conto è un promo, quello che abbiamo visto, dove ognuno dice la sua. E se tu sei più debole dell'avversario è così, perché John Cena, se è diventato grande, è anche grazie ai suoi promo, quindi perché dovrebbe smettere di farli? Però poi
no,
nel
ma
momento,
io non
nel momento
promo.
Sì, ma ti spiego. Però nel momento in cui ci sarà un match, anche se tutta la faida John Cena sta atterrato a Roman Reigns, nel momento in cui ci sarà un match e Roman Reigns dimostrerà di poter sconfiggere John Cena, allora le cose cambieranno.
Ma io ti dico che secondo me non è proprio la faida con John Cena che secondo me non aiuta a aumentare l'opinione che la gente ha di lui.
Ma non saprei, secondo me sì.
Cioè nel senso
può essere utile.
È una faida un po' pericolosa, nel senso che sì, può essere che la WWE voglia lanciare bene Roman Reigns in vista della Royal Rumble, magari, faccio per dire, però chiaramente di contro, visto il promo di lunedì, il rischio che il pubblico percepisca l'esatto opposto è altissimo. cioè che il pubblico percepisca Roman Reigns come uno da fischiare mentre John Cena uno da sostenere è altissimo, e questo va al di là della questione della visione Mark, diciamo, del prodotto.
Sì. Anche perché per coloro che hanno diciamo i fan smart, cosiddetti fan smart, che non hanno una buona opinione di Roman Reigns, il fatto che sconfigga John Cena lo vedrebbero come un'ennesima riprova che si prende un posto che non merita. L'unica maniera con questi fan qui con cui potrebbe guadagnare punti e fare oggettivamente un bel match, che io lo spero, ci glielo auguro con tutto il cuore di riuscire a fare un bel match. Per ma i fan più occasionali non saprei.
Sai qual è il problema, Cele? Che questi fan che tu dici smart adesso sono i fan Mark di 10 anni fa, perché la WWE ha creato un target per loro. Roman Reigns è l'il di questi fan smart che tanto si credono intelligenti. La WWE gli ha creato questo target e gli fa credere che Roman Reigns è un face, ma non è così. Sono loro che lo credono e li fanno contro, ma è un heel, per loro è un heel.
E siccome sono cresciuto da bambino con John Cena, e quindi John Cena adesso gli voglio bene.
Esatto, esattamente questo, esattamente questo. Loro pensano che la WWE sia stupida, ma la WWE gli
cioè, fa il giro
sta
e li rifotte un'altra volta
E li prende per il culo, esattamente.
Noi Giovanni odiavamo all'epoca John Cena e odiamo adesso Roman Reigns, quindi in questo siamo
almeno siamo coerenti.
Coerenti, ecco, va bene, quindi cioè un po' l'abbiamo detto, è un po' come se è un po' come fosse l'alleanza del male, non lo so, Joker e Lex Luthor che si sfidano, ecco.
Noi Luca, sì. se tu ti ricordi, immagino ricorderai, certo. Abbiamo sempre detto John Cena merda,
certo.
Ma non abbiamo mai negato che John Cena fosse un buon worker o fosse uno che portava soldi, che meritasse quello che ha. Per esempio, non ho mai, io personalmente, perché è la verità e tu te lo ricorderai, perché abbiamo anche
qualche match di merda l'ha fatto,
per carità. Però tu ti ricorderai anche bene le discussioni che abbiamo avuto anche su Roman Reigns, che io ho difeso anche ai primissimi tempi, perché dicevo, va bene, non sarà pronto per il main event, ma 6-7 anni fa ad avercene main event come lui. Ora, i tempi sono cambiati, eccetera, eccetera, ma se prima pensavo che non facesse schifo, anche ora penso che non faccia schifo. Continuo a pensare che sia sempre stato in una posizione troppo alta per lui, ma continuo a pensare che non facesse schifo. Quello che voglio dire è che l'odio comunque sia, a prescindere, senza motivazione, su tutti i fronti, non porta a niente, non serve a niente. L'unica cosa che serve è che la WWE capisce che può costruire un nuovo target e lo fa, come ha fatto infatti.
Tranne a sfogarti, Celeste. Cioè odiare qualcuno con tutto il cuore ti sfoghi un po'.
Ah sì?
Eh sì, prova a vedere così Baron Corbin. Gli Usos.
No. Sì. Ok, con gli Usos ci possiamo stare.
Questa cosa di Baron Corbin ci devi fare un editoriale, cioè spiegalo
perché non lo odio?
Sì.
Vabbè, ma io non odio nessuno, a parte gli Usos, io di lottatori non odio nessuno, e neanche loro, via, alla fine.
Vabbè, ma più che odiare, non lo so, una questione cioè, non li apprezzi, mettiamola così.
No, non li apprezzo. No, ma io, cioè, il problema mio è che sono troppo buona, e magari spesso e volentieri un lottatore che viene reputato molto più scarso, io lo reputo semplicemente come un lottatore sufficiente o appena sufficiente. E quindi tendo a non odiarli così tanto come la maggioranza della gente. Cioè, io ho sempre detto, probabilmente per me Baron Corbin fa molto meno schifo di quello che la maggioranza pensa. Prendo atto di essere una minoranza.
Eh sì, ormai praticamente sei rimasta solo te. E neanche loro.
Cioè, è un lottatore come un altro. Alla fine.
Neanche. Questo forse è il problema. Ecco, se vogliamo.
Non possiamo essere tutti main eventer.
Chiaro, questo ci mancherebbe. Alexa Bliss che vince il titolo. Abbiamo detto, Giovanni, tu hai detto perché così almeno fanno il record di più titoli vinti per Sasha, Charlotte.
Sì, secondo me potrebbe essere una chiave di lettura. Non è che sia cambiato molto alla fine, da quello che è sempre successo. Alexa Bliss ha riconquistato il titolo, si conferma campionessa, Sasha Banks si conferma una ragazza che non sa difenderlo. Costruiscono due personaggi così e intanto i titoli si accumulano.
Ecco.
Ma secondo voi può darsi che un altro intento sia quello di dire il titolo cambia spesso di mano perché le nostre lottatrici sono tutte molto brave e non ce n'è una che spicca sulle altre e tutte potrebbero rivincere il titolo in qualsiasi momento?
Se è così è un grave errore.
Sì.
Però sì, può pure essere. Cioè questa...
Un grave errore perché?
Può darsi, è un po' la mania della New Japan Pro Wrestling.
Esatto, cioè rendere fare il passaggio da sport entertainment a sport competitivo, dare l'impressione che ci sia competizione, tutti siano alla pari. Questa è un'idea molto americana e quindi mi stupisco che tu che sei molto italiana, Celeste, invece l'hai avuta. Ti faccio ti spiego. Sport automobilistici sicuramente non li segui, però la differenza tra Formula 1 e IndyCar sta proprio in questo. La IndyCar sono macchine che hanno lo stesso telaio e lo stesso motore, e l'idea di chi partecipa, cioè del campionato, è la differenza la fa il pilota. Se tu sei più bravo dell'altro, vinci. In Formula 1 è tutto l'opposto, cioè la differenza la fa la macchina. Pilota, ci puoi andare pure te, Celeste, se c'hai la Mercedes vinci, capito? È molto americana come modo di vedere le cose, un po' come la questione del pareggio. No, negli sport americani il pareggio è rarissimo, non c'è quasi mai, cioè a fine partita ci deve essere la vittoria e la sconfitta, netta, chiara, senza troppe questioni. Baseball, hockey, basket, è rarissimo che avvenga la cosa del pareggio, motivo per cui quando c'è una doppia squalifica il pubblico si incazza. Questo perché noi abbiamo la mentalità che nello sport ci può essere il pareggio, gli americani poco, a questo punto di vista.
Sì,
non...
è anche un discorso più generale, per esempio il draft NFL, che sarebbe la scelta dei giovani dalle scuole universitarie, che si fa tra un campionato e l'altro. Allora possono scegliere i giocatori migliori, vanno alle squadre che sono arrivate ultime, in modo da tenere sempre un livello che ciclicamente riporti in alto alcune squadre.
Nel wrestling però non è mai stato così. Nel wrestling c'è sempre stata una netta divisione tra i main eventer e tutto il resto, ed è sempre stato così dai tempi dei tempi, non ci diciamo cazzate, ed è attualmente in questo modo. Se hanno questa visione in WWE per le donne è un'anomalia, se questa è la motivazione, e in ambito wrestling secondo me è un errore, perché va proprio all'opposto di quella che è la filosofia del wrestling americano. Cioè una roba di questo tipo, come diceva Giovanni, la capisco perché è una questione di tradizione ed è sempre stato in questa maniera in Giappone, in cui l'ultimo degli stronzi teoricamente può vincere il G1 Climax e andare nel main event di Wrestle Kingdom. In America no. In America no, non trovo sensato che ne so, Jason Jordan vinca la Royal Rumble e vada a lottare il main event di WrestleMania, perché questa idea di competitività non c'è, e a me non piace.
Ma infatti secondo me questa situazione è più una cosa temporanea, ripeto, per dare più valore alle lottatrici di oggi confronto a quelle di ieri.
Ora sono partito col
e valorizzare sì.
No, ma è stato molto interessante ed è stato molto istruttivo.
Sì, guarda, soprattutto la parte dell'IndyCar, di la verità.
Sì.
Te la rivendi? Te la rivendi al bar?
Quasi sicuramente.
E inizi a dire, ma sai qual è quando senti qualcuno che parla della Ferrari? Ma certo in America altro mondo, altra mentalità proprio. Ma sai qual è la differenza? Inizi giù a...
E divento l'idolo dei vecchietti del bar sport.
Esatto.
E poi uno stronzo isolato di quelli disadattati, sì, da un angolino in fondo, sì, da solo, che beveva una Coca-Cola, ti dice: ma quello lì l'hai sentito da Luca Grandi?
Esatto.
E io sbianco.
Vabbè, chiaro, c'è sempre lo stronzo che... Siamo tutti gli stronzi.
Che conosce così, Luca Grandi.
Nella vita. SmackDown. Quindi tutto si fa celeste nell'aria. E
oh, che bello.
Iniziamo a parlare di questo SmackDown, che questa settimana mi è sembrato un po' moscio, se mi permetti.
Anche a me. Poi ovviamente nei commenti sotto il report mi hanno dato tutti contro. Però anche io l'ho trovato un po' noioso, po' fiacco.
Allora, ma tu celeste, devi capire una cosa.
Chi commenta se
tu scrivi il report di SmackDown è perché c'è un motivo, quindi tu lo scrivi, gli altri lo commentano, punto.
Oh, grazie.
Tu sei il main event. Beh, e gli altri sono stronzi che devono scrivere su Discus, questo è il punto. Tu parli in un podcast e gli altri invece si ascoltano, vedi? Così funziona. Salutiamo tutti gli ascoltatori, Donato,
poi magari qualcuno, no, non sì, tutti, però dico, poi magari qualcuno ti dice: ma non è che perché siccome parli in un podcast così, chiaro, allora ne sai, chiaro, più degli chiaro, altri. Sì. Però intanto a Chip Chat non sai coglioni nessuno di venirci a parlare.
Ecco, appunto. SmackDown, che allora, da un certo punto di vista, io lo capisco pure, che chiaramente non hanno l'urgenza, cioè non è che tra un paio di settimane hanno il pay per view, quindi adesso magari smollano un attimo e quando c'è da tirare un po' più le fila lo faranno magari fra una settimana, fra due. Beh, sinceramente non c'è tutta questa urgenza di staff a Kubrick, guarda, so, Bobby Roode, no, per esempio, cioè, Bobby Roode l'hanno buttato lì e detto: va, lotta così, vai libero, selvaggio, ma sinceramente, ecco, sta andando così alla cazzo di cane, se vogliamo. Però io inizierei da Chad e Shelton, che hanno fatto coppia, sono già grandi
Shelton
amici.
Shelton Benjamin è più grosso di quel che mi ricordavo.
Perché eri abituato a vederlo insieme a Charlie Haas, che pensa questo qui quanto l'avranno preso per il culo nella vita.
Ma con l'H davanti,
piacere Charlie culo, cioè, però giù a ridere comunque, dai. No, Giovanni,
sì, però con l'H davanti,
ho capito, però la pronuncia
purtroppo sì,
sai, quando firma sono d'accordo, ma la pronuncia, no?
Pensa dopo che sono sposati, che la moglie che c'ha piacere è Jackie Ass,
esatto. Quindi funziona sempre questo sketch. E Shelton è un omone, giustamente, un omone che però fisicamente ancora ci sta. Poi chiaramente i neri non invecchiano mai. Quanto c'ha?
Beh, insomma, c'ha 40 anni, insomma.
Sì, ma
siamo nel 2017. Siamo nel 2017, un uomo di 40 anni comunque è abbastanza integro.
Però ne dimostra 19, Celeste.
Sì, sembra più giovane.
42 ne ha.
Pensa.
Vabbè, che hanno fatto coppia, e questa è una coppia che potrebbe vincere qualcosa.
Sì, senza ombra di dubbio.
Se si fanno trovare pronti, ora chiaramente non subito, non è che c'è subito a buttarli, però potrebbe avere un motivo di...
Vorrei fare una domanda.
E ho l'impressione comunque che su questa coppia non ci puntino per un cazzo.
Così.
Ma non è detto. Shelton Benjamin è uno che... Sopra, stiamo parlando di un lottatore che quando è andato via dalla WWE aveva un'unica formazione, quella dell'Ohio Valley Wrestling. Adesso ha girato il mondo in lungo e in largo, ha lottato in qualsiasi posto, ha vinto titoli più o meno importanti, Ring of Honor, New Japan Pro Wrestling, ha lottato in Messico, nella Noah. Insomma, è un lottatore super esperto, dal punto di vista del lottato può essere una perla, sia per i suoi successi che potrebbero arrivare in singolo, dei quali dubito per altre questioni, sia per aiutare altri, insomma.
Celeste, che dicevi?
No, volevo chiedere a Giovanni. Avevamo detto per le donne c'era l'idea di fare dei, forse, ovviamente sono supposizioni, di fare dei cambi di titolo rapidi per aumentare il numero di regni, e era uscita la notizia che questa cosa si applicherebbe anche al New Day, che la WWE vorrebbe renderlo il tag team più blasonato di sempre, facendogli vincere molti titoli. Sì. In quest'ottica qui, per la divisione di SmackDown che cosa vorrebbe dire? Cioè vorrebbe dire vedere il New Day periodicamente campione con degli sfidanti di transizione che puntualmente vincono i titoli, una faida con gli Usos che potrebbe protrarsi ancora per molti mesi, perché con un New Day così spinto in alto vedo poco spazio per gli altri tag team.
Ma non è detto, tieni presente che New Day sono comunque un tag team di wrestler relativamente giovane, quindi ok fargli vincere, ok fargli vincere molti titoli e fargli arrivare al record, ma non è detto che lo debbano fare in un anno.
No, io spero di no, però vista la anche i New Day ha avuto, gli Usos hanno avuto un cambio di dei cambi di titoli molto rapidi da un pay-per-view all'altro, come più o meno sta succedendo per la divisione femminile.
Sì, sì, è paragonabile la cosa, infatti...
Se succedesse questa cosa qui?
Sì, sì, è probabile, è una cosa che può succedere. Secondo me non sarà così rapida come lasciava intendere quel rumor, però è una cosa che può succedere.
Ecco, non vorrei che questa cosa potrebbe pregiudicare... come si dice, no, pregiudicare noi, insomma, togliere spazio a altri tag team, il no, perché ovviamente il New Day ha bisogno di sfidanti, ma altri tag team face come appunto potrebbero essere Gable e Shelton Benjamin.
Beh, che però potrebbero tornare il da un momento all'altro, volendo.
Non ce li vedo benissimo, però sì, tutto può essere, per carità.
Ma vediamo, siamo anche in un'epoca dove il face contro face o l'heel contro heel non è più mal visto come prima, quindi ci potrebbero stare faide con face, ci potrebbero essere dei momenti dove il New Day viene accantonato per un breve periodo, o, insomma,
si potrebbe vedere uno come Baron Corbin vincere il Money in the Bank, per esempio.
Si potrebbe vedere Baron Corbin vincere il Money in the Bank, oppure... Un papa nero, non lo so.
Ormai
però...
non c'è limite alla follia umana, insomma.
Shelton Benjamin Papa,
ecco, per esempio. Bobby Roode o Conte Cattivo, che hai scritto un bel editoriale, Celeste, addirittura l'ho condiviso sul canale.
Sei troppo buono. Breve, chiedo
perché,
scusa.
Perché mi hai anche citato. Quindi...
Assolutamente, allora... non potevo fare altrimenti.
E allora anch'io non
posso... bisogna citarti per condividere l'articolo nel canale?
È chiaro. Qualcuno me l'ha anche chiesto sul gruppo, dicendo: ah, l'hai condiviso perché Celeste ti ha citato. Dico: sì, è questo il punto. Cioè, non è che è un mistero della vita, no, Giovanni? Si sa questo. Se vuoi andare sul canale, devi citare
sì, Luca Grandi.
Sono in questo momento sul canale e noto che tu non hai condiviso il mio di stamattina,
per esempio,
quindi...
perché non l'hai citato?
Devo citarlo.
Che fai, lo citi adesso?
No.
Lo citerai?
Ormai no.
Ah, vabbè.
Ti citerò.
Ecco, va bene. Bobby Roode, che abbiamo detto, debutto un po' così, selvaggio, senza capo né coda, giusto perché c'era SummerSlam, si doveva liberare uno spot a NXT perché dopo WrestleMania, dopo SummerSlam si tira una linea e quindi l'hanno promosso per questa ragione. Non c'è neanche un pay per view così prossimo, quindi sarebbe anche di difficile gestione dargli immediatamente una faida, se la tua idea è dargli una faida alla tipo Nakamura contro Dolph Ziggler a Backlash, cioè un match neanche troppo impegnativo.
Un debutto de merda in un periodo de merda contro un wrestler de merda che ti porta a questa situazione.
Direi che è stato magistrale, no, questa fotografia, no?
C'è poco da dire,
ecco.
No, ma io spero, dite che potrebbero riesumare di nuovo Dolph Ziggler dopo Nakamura. Dolph Ziggler è un po' il Ty Dillinger del periodo di NXT, quando tutta la gente debuttava contro di lui, insomma. Sì, da questa idea, l'ha fatto con Baron Corbin,
sono stati diversi ciclicamente,
Nakamura.
Sì.
Ora potrebbe funzionare, cioè Dolph è fuori, fa questi promo in cui insulta le città e quindi Bobby Roode contro Dolph Ziggler a Cosa c'è? Hell in a Cell, giusto? Chi sta prendendo il caffè?
Io.
Io no.
Se no non mi sveglio.
E soprattutto con l'antibiotico è proprio ideale. Ti consiglio di prendere Coca-Cola e pure eroina, se vuoi.
Aspirina.
Aiuto.
E aspirina.
Sì. Aiden English, così, all'improvviso, addirittura ha pure vinto un match. Sta avendo tantissima esposizione televisiva.
Sì, sto aspettando.
È stato anche tolto come si dice, dai libri, che Shane McMahon ha detto no, la vittoria non vale, cancellategliela. Poveretto.
Però comunque, a parte queste cagate di storyline, un piccolo spazzettino se lo sta ritagliando.
Sto aspettando con impazienza il giorno che qualcuno dirà che è raccomandato perché è il fidanzato della figlia di Eddie Guerrero.
No,
sì, certo,
è marito,
perché i raccomandati...
Marito? Oh, marito, vabbè, sì, è marito.
No, però spiegami un po', Giovanni, perché l'hanno ripescato? Cioè, serve la figura del minchione?
Sì.
Questo è un po' il suo ruolo, ecco. Non è che da adesso credo
che serva la figura del minchione.
È semplice... Comunque... No, è strano questa cosa che Eddie Guerrero è stato ritirato fuori in tutte le salse periodicamente. Basti pensare a Kalisto che nel periodo da campione degli Stati Uniti lo citava continuamente. Il fatto che Aiden English è un guerrero acquisito, possiamo dire, questa cosa non viene mai detta.
Però le coppie interrazziali sono mal viste, cioè la WWE fa il razzismo in modo separato. Cioè, allora, fosse stato un latinoamericano, allora sì, avrebbero detto. Siccome è bianco, allora
no. Dice, allora no, non va bene.
No, capito. Cioè, un po' come...
Però, sinceramente...
Che ne so, si scopre che Becky Lynch si sposa con Big E. Le tengono separate, perché cioè, non possono far vedere... Cioè, troppo... Il razzismo si vede anche da queste piccole cose,
Sì, però, guarda, ti dico la verità. Piuttosto che vedere il classico lottatore underdog che cita Eddie Guerrero a caso... Preferirei un Aiden English che fa una sorta di storyline, magari un domani da face, dicendo che vuole portare in alto l'onore della famiglia Guerrero. Cioè, avrebbe più senso lui che cita Eddie Guerrero piuttosto che un Kalisto così a caso.
Ma questo sono perfettamente d'accordo. Io ti davo la giustificazione nella mente di un razzista, cioè dei razzisti che scrivono gli show. Perché...
Dei razzisti che fanno Jinder Mahal e Rusev in tag team.
Esatto, vedi che mi hai anticipato il prossimo argomento. Jinder e Rusev...
Jinder o che danno a Chad Gable un altro compagno nero.
Jinder e Rusev, e dall'altra parte c'è Nakamura e Randy, quindi l'unico che si erge come salvatore della patria è un americano bianco, no Giovanni?
Più marrone.
Vabbè, però diciamo, c'ha gli occhi azzurri, no Randy? Boh. Ha gli occhi azzurri Randy Orton?
Crea gli occhi chiari, sì.
Beh, è una vipera.
Giustamente.
Beh, qui vedo gli occhi rossi su Google Immagini.
Gli occhi rossi della vipera.
No, sono gli occhi rossi delle canne, no Giovanni?
Certo.
Nakamura e Randy contro Jinder e Rusev. Vabbè, classico main event così, in attesa di fare qualcosa di più interessante, niente da dire.
No, hanno fatto... Vabbè, settimana prossima ci sarà Nakamura contro Randy Orton.
Ecco, questo è un match delicato, se vogliamo.
Perché first comunque... contender.
Perché comunque...
First contender match.
Perché comunque... sì, è uscito, diciamo, trionfante Randy in questa puntata, però chiaramente Nakamura ha bisogno di vincere se l'idea è quella che gira Hell in a Cell, Nakamura contro Jinder. Queste moderne strutture di metallo, quando invece c'è il più solido bambù, queste scelte del cazzo, non le capisco proprio.
Anche perché fare Randy Orton contro Jinder Mahal è l'inassenza, perché abbiamo visto Randy Orton contro Jinder Mahal nel Punjabi Prison Match.
No.
Non regge il confronto.
Ah, e poi Randy Orton deve mettere a posto i conti con Rusev, quindi perderà grazie a Rusev.
Sì, insomma, ci sarà sicuramente, sarà abbastanza prevedibile questo. Niente, quindi vediamo, vediamo anche se si avvererà la premonizione di Bobby Roode contro Dolph Ziggler. Cioè, se becco questa, mi devi citare almeno nel prossimo editoriale. Anche nel prossimo editoriale.
Ti cito anche senza scommettere, ti cito volentieri.
Comunque, a me, io non vorrei che... Sono passati 5 minuti, ma se non mi sbaglio è stata Celeste a dirlo.
No, Celeste l'ha buttata là e io ho colto la...
E ah, beh, certo.
Sì, certo, certo.
Le grandi idee si colgono.
Vabbè, comunque tu citami comunque, dai. Poi, ma al massimo usa il paragone della Formula 1, dai.
Questo me lo posso rigiocare in più
della competitività in ambito wrestling. Bene, direi che la possiamo chiudere qui, sta puntata, che Giovanni è la 2, 3?
4.
Non è la 5?
No.
Lasciamo 4?
2, 3, 4. 3, 2, 4.
3, 2, 4.
Sì, 3, 2, 4. 3, 2, 4. Confermo.
L'abbiamo detto anche all'inizio, quindi. Va bene, dai, ci sentiamo per Chip Chat in settimana e adesso la chiudiamo qui in ordine di simpatia per chi mi cita e per chi non mi cita. Quindi prima Giovanni, che non mi citi mai.
Ma se vuoi ti cito in uno dei miei articoli che parlano
però non
di,
con gli insulti.
Di morti, stragi e tragedie.
No, però non con gli insulti, ecco.
Ah, ok. Vabbè, ci sentiamo per Chip Chat.
Celeste, ciao, guarda, Celeste, è la prima volta che saluti per ultima.
Che onore. Vi voglio bene.
Ma non troppo. Un saluto da parte mia, Luca Grandi, e come al solito, implacabilmente, senza mani, leggete Zona Wrestling.